Pagina 106. Oggi, quando sono andata a comprare il pesce, il signore al banco, un chioggiotto rotondo dall'aria affabile e gioviale, mi ha chiesto se volessi anche della verdura, indicandomi del radicchio fresco impilato dietro di lui. Ho rifiutato, ma ho deciso di acquistare un po' di patate che avrei potuto cucinare quella sera per Angela. «Ottima scelta», commentò il commesso. Non so se perché sincero o perché contento della vendita. Sai, vanno bene per tutte le preparazioni, persino per gli gnocchi. Una signora li ha fatti la settimana scorsa ed è tornata in negozio per dirmi che erano deliziosi. Quelle parole mi hanno distolto dal mio intento di cucinare le patate arrosto, facendomi venire voglia di impegnarmi in una sfida ancora aperta in me, perché altre volte mi sono accinto all'impresa degli gnocchi senza mai riuscirne ad essere soddisfatto. Nel primo caso avevo messo troppa farina perché mi pareva che la pasta si attaccasse alle dita quando la lavoravo, per poi trovarmi nel piatto delle palline dure come proiettili e impossibili da infilzare con la forchetta. La seconda volta, memore del primo insuccesso, mi ero invece limitata a spolverare un po' di farina sui rotolini d'impasto, la quantità minima perché non si appiccicassero alle mani. Non ero stato più fortunato. I presunti gnocchi si erano infatti sciolti nell'acqua bollente, costringendo me, sconfortato, a gettarli nel water. Così, oggi, ho deciso di riprovare. Ho messo le patate a bollire, una volta cotte le ho schiacciate e poi mischiate con uovo e sale. Arrivato il momento di aggiungere la farina, ho deciso di affidarmi al buon senso e di buttarne una quantità intermedia fra i due estremi delle volte precedenti. Ho impastato bene il tutto, infarinato tavole e mattarello e ottenuto una sfoglia non tanto più alta di mezzo centimetro. Ho riflettuto un attimo su quale forma scegliere, rotonda, quadrata o triangolare. Alla fine ho ricavato dei piccoli cerchi, ci ho messo al centro della ricotta e del prosciutto per dare un po' di gusto e morbidezza e li ho piegati a metà. Per la consistenza dell'impasto e del ripieno non è uscito un semicerchio, come immaginavo, ma una specie di mezzaluna simile a un sorriso, per cui ho deciso, con un po' di fantasia, di rinominare il mio piatto Nostalgia di sorrisi. Quando mi sono seduto a tavola con Angela, ancora non riuscivo a credere che tutto stesse andando per il verso giusto. Ma quando alla fine ho affondato la forchetta negli gnocchi ormai cotti e li ho messi in bocca, il sapore era favoloso. Chissà quante volte ci è capitato di dubitare della nostra capacità di essere all'altezza della vita perché qualche operazione non ha esordito il risultato che speravamo. Ci sono così tanti componenti a determinare la vita di tutti i giorni che controllarli non è possibile, oppure non abbiamo abbastanza esperienza per considerarli e giudicarli. Anche a scuola, nel lavoro di docente, capita di essere delusi da se stessi, di scoprire che la nostra presenza ha portato qualche guaio invece del benessere sperato. La tentazione è quella di rinunciare e cambiare strada. Eppure, come per gli gnocchi, qualsiasi vicenda umana non si può mai giudicare dall'ultima delusione né dall'ultimo successo. Proprio per questi due fallimenti sono riuscita a preparare qualcosa di decente, ma chissà se la prossima volta che inviterò qualcuno a casa mia e preparerò Nostalgia di sorrisi verranno allo stesso modo. La vita, la scuola, la famiglia domandano prima di avere un seguito. Poco importa se è andata bene o male, importa di più il passo che si farà subito dopo quel fallimento o quel successo. È in quel passo subito e in quell'altro dopo ancora che siamo riusciti a far sopravvivere un'umanità. Una umanità che non è il risultato della sottrazione degli insuccessi dai successi, ma è molto di più e molto di più ancora può sperare di diventare. E allora, dopo aver digerito pietanze ed emozioni della cena al buio, prendiamo anche questa pillola di saggezza di tuo nonno, commentò in tono scherzosamente solenne Arianna, non riuscendo però a trattenere uno sbadiglio. Diedi un'occhiata all'orologio. Erano già le 2 di notte. «È ora di andare a letto. Buonanotte, Arianna», le dissi, e lei ricambiò, evidentemente stanca. Quando spensi la luce, sorrisi sentendo dal respiro lento che si era già addormentata. Così, preparandomi anch'io a scivolare nel mondo dei sogni, mi chiesi quali altre nuove scoperte Alcatraz tenesse in serbo per me. Due giorni dopo ci recammo al luogo fissato per l'appuntamento con Giulio, l'uomo che si era offerto di darci uno strappo con bla bla car. Ben presto arrivò una Mercedes di un nero brillante e un signore elegante, con folti capelli brizzolati e occhiali da sole alla moda, abbassò il finestrino. «Voi dovete essere Christian e Arianna», esordì facendoci cenno di salire sull'auto. «Io sono Giulio». Una volta in macchina ci accolse il profumo di una famosa fragranza maschile e delle dolci note di musica classica in sottofondo. Mi chiesi come mai una persona del genere, all'apparenza decisamente benestante e raffinata, ricorresse a mezzi come le app di car sharing. Di solito, infatti, a usufruirne erano per lo più ragazzi giovani come noi o persone liete di risparmiare un po', dividendo le spese della benzina con qualcun altro. «Avete mai usato BlaBlaCar?» ci chiese Giulio interrompendo i miei pensieri. «A me è capitato una sola volta, con delle amiche, ma si trattava di un breve tragitto», rispose Arianna. Dal tono della voce leggermente intimidito e dall'aria perplessa, capii che anche lei si stava domandando come mai quel signore sulla mezza età, dall'aspetto serio e dal profumo costoso, avesse deciso di condividere il tragitto con noi. «Per me è la prima volta, invece», ammisi. «Vedrete, è decisamente meno noioso che viaggiare da soli», ci disse l'uomo sorridendo. «Io conosco quest'app ormai da un po'. Per lavoro sono costretta a guidare molto, ma non amo la solitudine. Mi piace poter incontrare nuove persone e scambiare qualche chiacchiera per strada. Così il tempo passa più velocemente e la stanchezza arriva più tardi». Sembrava quasi che Giulio ci avesse letto nel pensiero. Non usava l'app per risparmiare, ma per fare nuove conoscenze. «Che lavoro fa?» domandò Arianna. «Sono un medico», spiegò lui, «oncologo per la precisione. In realtà sono assunto in un ospedale poco distante da dove abito, ma mi muovo spesso per seguire corsi e seminari. Trovo che l'aggiornamento sia fondamentale nella mia professione». «Ha assolutamente ragione», concordai io per poi aggiungere, «anche oggi si sposta per questa ragione?» «Oh, avanti, mi potete dare del tu», esclamò lui sorridendo. «Comunque sì, mi sono organizzato per andare a una conferenza tenuta da una collega che ha una visione integrata della medicina. Posso chiederti di dirmi qualcosa in più? Non ci capisco molto di scienze in realtà, ma le tue parole mi hanno davvero incuriosito», dissi io. Erika Francesca Poli parla delle evidenze scientifiche che negli anni sono state raccolte rispetto a quello che già antiche tradizioni spirituali sostenevano, come per esempio il potere della fede e del credere in qualcosa. «Ah, interessante. Secondo me mio nonno sarebbe d'accordo», esclamai io. «Diceva spesso che un pelo di fede tira più di un paio di buoi». Giulio scoppiò a ridere divertito. «Sapete per esempio, ragazzi, che il 30% delle guarigioni non dipende dal principio attivo del farmaco, bensì dagli effetti che la persona gli attribuisce? Sembra una cosa quasi magica, ma in realtà ci sono ormai parecchie ricerche che dimostrano il potere di guarigione che ha la nostra mente. Vi faccio una confidenza che probabilmente un altro medico si guarderebbe bene dal dirvi. Nella carriera di ognuno di noi ci sono delle guarigioni che non sappiamo spiegarci». «Sì, in effetti noi pazienti a volte abbiamo grandi aspettative nei vostri confronti e sentire che ci sono delle cose che neanche voi sapete mette una certa inquietudine», risposi io. «Sapete, per esempio, che la maggior parte delle guarigioni cosiddette miracolose che avvengono nei templi o nei santuari non sono statisticamente diverse da quelle di corsia d'ospedale?» «Caro Christian, queste evidenze confermano la teoria che tuo nonno già sosteneva, ossia che il fatto di credere funziona. Del resto, anche la famosa frase di Gesù, virgolette, la tua fede ti ha salvato, chiuse virgolette, può essere letta in questo modo». Continuammo così a parlare un po' di medicina e del rapporto fra mente e corpo. «Che discussioni serie stiamo facendo, ragazzi! Che ne dite se ci fermiamo a mangiare qualcosina e a fare una pausa per ritrovare un po' di spensieratezza?» propose Giulio dopo un po'. Acconsentii di buon grado, seguito da Arianna, che però mi sembrava un po' triste. Una volta fermati all'autogrill, ne approfittai per offrirle un succo di frutta e un dolcetto, immerso nei miei pensieri. Come mai quella discussione l'aveva scossa così tanto? Dopo aver fatto una buona merenda ed essersi sgranchita le gambe, però sembrava decisamente più rilassata e anch'io mi sentii più fresco e riposato. Ci voleva una pausa dopo tutto quel tempo passato in auto. Montati a bordo, fu Giulio a chiederci come mai fossimo diretti in Umbria. «Ho parlato sempre io, adesso è ora che mi diciate qualcosa di voi», disse infatti scherzosamente. Gli raccontai allora brevemente del mio viaggio e del mio desiderio di fare tappa alla libera università di Alcatraz. «Ne ho sentito parlare», rispose annuendo lui. «È stata fondata da Jacopo Fo, giusto?» «Esatto», confermai. «È una scelta insolita per una vacanza, ma non credo che ve ne pentirete. Chi ci è andato ne è rimasto contento. Mi pare organizzino cose particolari, come corsi di teatro e attività simili». «Precisamente», dissi io. «Mio nonno era un appassionato di Dario Fo e mi piacerebbe vedere cosa ha dato alla luce alla fantasia del figlio. Inoltre, sai, questo mio viaggio è un po' tutto incentrato sulla scoperta di cose diverse e insolite. Quindi, perché non aggiungere anche questa meta?» «Hai ragione, ragazzo. In quali altri posti sei stato?» Iniziai così a raccontargli le mie avventure e disavventure, compreso l'incontro con Arianna, che nel frattempo stava in silenzio, assorta nei suoi pensieri. Dopo aver chiacchierato così del mio peregrinare, passammo un po' di tempo senza parlare, ognuno a godersi l'aria fresca che entrava dai finestrini e a riposarsi al suono della radio che emetteva un brano di Beethoven. Credo di essermi addormentato per un po', perché fu Giulio, con la sua voce profonda, a dirci che eravamo arrivati. Io e Arianna lo salutammo cordialmente, augurandogli una buona conferenza. Una volta rimasti soli, ci indirizzammo verso la stazione, sempre in silenzio, stanchi per il lungo viaggio. Dopo un po', però, decisi di prendere coraggio e di domandare ad Arianna cosa ci fosse che non andava. «Oh, niente», risposi lei, ma dal tono di voce capii che non era così. Decisi di non insistere. Se Arianna non se la sentiva di parlare, voleva dire che evidentemente non era il momento giusto. Le dissi allora: «Non ti preoccupare, è che mi sembri un po' giù, tutto qua. Se comunque dovesse esserci qualcosa, sai che con me puoi confidarti». Lei mi rivolse uno sguardo triste. «Su tutto», aggiunsi per rassicurarla. «C'è una cosa che non ti ho detto», ammise alla fine lei con gli occhi rivolti a terra. «Ti va di svuotare il sacco?» le chiesi io un po' preoccupato. Non l'avevo mai vista così. Tutto quel parlare di malati e guarigioni ha un po' messo il dito nella piaga, perché anch'io ho un problema di salute. «L'endometriosi», rispose lei con un filo di voce. Mi faceva così tenerezza che avrei voluto abbracciarla, consolarla, baciarla. Invece tutto quello che riuscii a dire fu: «Cos'è?» «Si tratta della presenza di endometrio, il rivestimento che dovrebbe essere all'interno dell'utero, al di fuori dello stesso. Provoca dolore e irritazione, ma soprattutto può causare infertilità. Di solito colpisce le donne prima della menopausa, ma io ho scoperto di averlo ancora 3 anni fa. Sono asintomatica, non ho mai avuto forti fastidi, ma con molta probabilità non potrò mai avere bambini». Rimasi ammutolito. Non riuscivo a credere che Arianna, la mia Arianna, così bella, solare, allegra, energica, attiva, potesse in realtà portare un fardello così pesante. Stetti in silenzio per un po', incapace di parlare, di trovare le parole giuste. Quando prendemmo il treno, ancora non avevo aperto bocca e lei continuava a tenere gli occhi puntati a terra. «Ora capisco perché ti sei intristita in macchina», le dissi infine prendendola per mano. «Non posso neanche immaginare il dolore che provi e penso sia difficile accettare la malattia e mantenere la fiducia, perché deve essere davvero dura conviverci». «Già», mi interruppe lei avvilita, «come si può accettare qualcosa di così ingiusto e doloroso? Non c'è giorno, da quando ho scoperto la mia diagnosi, che non mi chieda perché è capitato proprio a me, cosa ho fatto per meritarmi una tale sfortuna. Non c'è giorno che io speri di svegliarmi la mattina e scoprire che è stato solo un brutto sogno, per poi rendermi conto che non è così». Quando qualcuno dice che dovrei accettare il fatto di avere l'endometriosi, penso che lo dica solo perché lui o lei non ne soffre. Come si fa a non voler combattere la malattia? Come si fa ad accogliere quello che ci fa male?
Capisco la tua rabbia, dissi ad Arianna cercando di trovare le parole giuste per calmarla. Credo che sia normale sentirsi in questo modo. Non meriti questo dolore, Arianna. Però, sai, ora che me l'hai detto, mi piace ancora di più. Ho sempre pensato che fossi una persona forte e determinata e questo me ne dà la prova. Nonostante tutto, sei sempre sorridente e riesci a contagiare gli altri con la tua allegria e voglia di vivere. Ti occupi delle loro sofferenze senza star troppo a pensare alle tue. Se c'è qualcuno che riesce a fare lo stesso, beh, sarai davvero curioso di conoscerlo.
Ti ammiro davvero tanto, Arianna. Sei una persona dalle mille qualità e non hai lasciato che questa sfortuna ti fermasse. Anzi, sei sempre carismatica, piena di idee e di energie, un vero e proprio vulcano attivo. Non pensare troppo al futuro, a quello che forse non potrai avere. Concentrati piuttosto su quello che hai e puoi fare adesso, su quante risate, quanta gioia, quanta speranza tu, con le tue forze, hai fatto nascere nei bambini che hai aiutato. A volte non serve diventare mamme per generare. Tu l'hai già fatto, con il tuo impegno e la tua generosità, portando un briciolo di buon umore dove mancava, dando vita a nuovi sogni a chi non ne aveva. Immagino sia difficile per te ora accettare quello che ti è capitato, ma io posso aiutarti ad avere fiducia. Sì, perché io in te ne ho davvero tanta di fiducia.
Arianna non rispose. Per un attimo temetti di aver detto qualcosa di sbagliato o di aver esagerato, ma alla fine mi abbracciò, con le lacrime agli occhi. La tenni fra le mie braccia, in silenzio, lasciando che si appoggiasse a me. Ero contento di essere lì per lei. Ci staccammo solo quando il treno si fermò alla nostra stazione e dovemmo scendere.
«Grazie», mi disse Arianna quando fummo a terra.
«Non ringraziarmi», le risposi prendendole la mano. «Ho detto la verità».
«Sei speciale», mi disse rivolgendomi uno sguardo stanco, ma sincero. Sentii il cuore rimbombarmi nel petto per l'ennesima volta da quando ero con lei, come se fossi diventato un grande tamburo e quindi qualcuno si divertisse a suonarlo sempre più forte. La abbracciai più di nuovo e la baciai, incurante dei passanti che ci guardavano. «Andiamo, forza!» mi intimò timidamente lei dopo un po'. «Tutti ci fissano!»
«Certo!» le risposi dando un'occhiata imbarazzata alle panchine della stazione, dove qualche signora curiosa fingeva di leggere con un velo di malizia nello sguardo.
«La libera università deve essere da questa parte», aggiunsi, tirandola per la mano e tenendo con l'altra il cellulare per controllare il navigatore. Passammo così qualche giorno ad Alcatraz, un potpourri di pillole e di saggezza, buona cucina e piacevoli incontri con persone attente ai temi dell'ecologia, dell'importanza di uno stile di vita a contatto con la natura e della continua crescita personale. Jacopo Fo, con le sue sessioni di yoga demenziale, ci allietò le giornate e favorì la socializzazione fra i partecipanti. Arianna, con la sua curiosità e impertinenza, domandò anche l'origine del nome così ossimorico. «Libera Università di Alcatraz». E Jacopo le rispose che risaliva al periodo in cui scriveva per la rivista satirica «Il male», quando si divertiva a trovare contraddizioni bizzarre. L'atmosfera gioviale e ilare che si respirava in quel luogo non mi fece però dimenticare la confidenza che Arianna mi aveva fatto prima di arrivare, raccontandomi dell'endometriosi. Anzi, ci pensai spesso, chiedendomi come potessi riuscire a farle percepire la mia vicinanza e il mio sostegno. Una sera, leggendo un episodio del diario in cui si parlava della paura e di come affrontarla, pensai che ancora una volta le parole del nonno fossero accorse in mio aiuto. Arianna non era solo arrabbiata, ma anche ragionevolmente spaventata dalle conseguenze cui la malattia avrebbe portato. Pensai a quanto dovesse essere stato difficile sopportare per tutto quel tempo il peso di quella paura, senza poterla condividere con nessuno. Decisi allora di leggere anche a lei quelle pagine, perché capisse che essere spaventati era normale,
ma che con il sostegno di persone care sarebbe diventato più facile affrontare i propri timori. Le dissi allora che mi sarebbe piaciuto raccontarle quell'episodio, senza però fare cenno all'endometriosi, per non renderla triste, confidando che i pensieri del nonno avrebbero comunque trasmesso il loro messaggio. Iniziai così la lettura. È da un po' che non trovo il tempo di scrivere su questo diario, ma negli ultimi giorni ne sono successe davvero delle belle. Ancora 2 settimane fa, infatti, io e Francesco, un mio collega, avevamo deciso di fissare 3 giorni di vacanza, approfittando della chiusura delle scuole per il Ponte dell'Immacolata, alla ricerca di cose mai viste e soprattutto di bellezza. Data la ricchezza dell'Italia in questo campo, non avevamo avuto quell'imbarazzo della scelta e alla fine siamo andati praticamente a caso. La destinazione, uscita tra i calcoli della distanza accessibile in così poco tempo a disposizione e le offerte più economiche, era stata la Maremma, precisamente a Saturnia. Avevo deciso di estendere l'invito anche a mio cugino Jack, che aveva immediatamente accettato. La mattina della partenza, però, mi è arrivato proprio un messaggio di Jack, che si scusava di non poter venire perché aveva la febbre alta. Sono rimasto perplesso di fronte a quel malessere improvviso che mi sembrava più che altro un pretesto per non venire. Così ho deciso di chiamarlo, fingendo di non sospettare nulla. Mio cugino ha risposto con una voce falsamente roca e artificiosamente nasale, dicendomi di non avere mal di testa e mal di gola e di aver passato la notte in bianco. Di tutte le lamentele, probabilmente solo quest'ultima era vera. Non credevo però che Jack fosse rimasto sveglio per l'influenza, ma per scegliere che scusa addurre per disdire all'ultimo la sua partecipazione. Reprimendo la mia irritazione, continuando quello che avevo intuito fosse soltanto una sceneggiata, ho cercato di metterlo alla prova. «Se hai una febbre così alta a quest'ora della mattina, alle 4 del pomeriggio ce l'avrai come minimo a 42», ho esclamato, sapendo che se fosse stato veramente male, il mio cugino Fifone avrebbe reagito a quelle parole spaventandosi enormemente e invocando tutti i santi del paradiso in previsione della sua partenza, non per le ferie, ma per la vita eterna. Invece, confermando quello che pensavo, Jack si è limitato a rispondere in tono neutro che sarebbe andato dal medico. A quel punto l'ho salutato frettolosamente e ho riattaccato, infastidito dal suo comportamento. Nonostante la seccatura, però, tenevo molto alla compagnia di Jack in quei 3 giorni di vacanza e ormai pronto a partire, ho deciso di fare un ultimo tentativo e gli ho scritto un messaggio. «Se vuoi, sei ancora in tempo e vengo a prenderti a casa». Non credevo che avrebbe risposto e anzi temevo che dichiarare il mio sospetto lo avrebbe fatto arrabbiare. Inaspettatamente, invece, poco dopo, mi è arrivata sul cellulare la sua chiamata. «Se passi allora vengo». In un battibaleno sono giunto a casa sua e l'ho fatto salire in macchina aiutandolo a caricare i bagagli. Il viaggio è stato in silenzio perché Jack ha dormito tutto il tempo, ma una volta arrivati a destinazione ci ha chiesto scusa per le bugie sciorinate. Mi aveva raccontato tutte quelle frottole per nascondere una realtà difficile da spiegare. Conoscendo le sue fobie, aveva paura di non farcela intraprendere quel viaggio, di rovinare la nostra vacanza, di essere solo un peso. In altre parole, aveva paura delle paure che lo avrebbero potuto assalire. L'ho compreso e giustificato perché so quanto possa essere infida l'ansia e quanto combatta in maniera occulta e astuta per non essere smascherata e superata. Io e Francesco abbiamo perciò cercato di tener conto di questo suo punto debole in ogni nostro spostamento. Quando abbiamo percorso i tornanti per vedere antiche cittadine etrusche arroccate sui colli, abbiamo sempre cercato di non salire sopra i 1000 metri, visto che il medico aveva consigliato a Jack di non superare quell'altitudine dopo l'infarto che aveva avuto l'anno scorso. Abbiamo inoltre evitato salite a piedi, scalinate troppo lunghe, paesaggi troppo aperti, ponti e dirupi. La sera del secondo giorno, però, ci siamo prefissati come meta Orbetello, che distava 80 chilometri dal posto in cui eravamo alloggiati. È stata davvero una sorpresa constatare che la strada, anziché essere liscia e scorrevole, si inerpicava in un su e giù di salite e discese tortuose. Fuori era buio pesto, non una luce, non un lampione, non un segno di vita intelligente. Per di più, un vento forte scuoteva gli alberi al lato della strada e ci faceva viaggiare in mezzo ad una pioggia di foglie che si staccavano. Confesso che ho avuto paura, non so bene di cosa in particolare, ma ho addirittura pensato di tornare indietro. Non volendo inquietare il mio già ipersensibile cugino, ho pensato di mettere ai voti la proposta di fermarci al primo centro che avremmo incontrato. Entrambi si sono dichiarati d'accordo senza esitazioni, segno che quella stessa paura aveva pervaso tutta la macchina. A una ventina di chilometri dalla destinazione, precisamente nel borgo di Capalbio, abbiamo fermato la nostra corsa. Dopo una sosta ristoratrice e una buona tisana calda, ci siamo rimessi in moto per il ritorno. Il timore di sbagliare strada mi ha fatto venire la brutta idea di affidarmi al navigatore. Come una guida cinica, ci ha trascinato nel buio in strade impercorribili. Nonostante la velocità molto bassa, a un certo punto siamo piombati in una buca e abbiamo sentito un tonfo sordo. Ho deciso di continuare la corsa, imperterrito, ma ho capito subito che qualcosa non andava e ho pensato, tra me e me, a cosa sarebbe successo se avessi forato la gomma. Non avrei certo saputo cambiarla con quel buio pesto. Mi ha assalito anche la paura di aver rotto qualcos'altro, magari più importante della gomma. Per non preoccupare Jack, però, ho continuato a guidare in silenzio, lasciando che le mie ansie risuonassero soltanto nella mia testa. Ho pensato che ero davvero fortunato ad avere Francesco e Jack con me, anche se magari erano ancora più impauriti del sottoscritto, perché non avrei proprio voluto essere da solo in quella situazione. Sapevo che, se la macchina si fosse fermata, non mi sarebbero stati di aiuto, ma l'essere con qualcuno allentava la morsa della paura. Siamo riusciti miracolosamente ad arrivare all'alloggio sani e salvi. Il giorno dopo ho controllato i danni. Il cerchione era compromesso e aveva perso il copricerchio. La gomma però aveva resistito e avrebbe continuato a farlo anche per tutto il tragitto di ritorno. Nel viaggio della vita la paura spesso è una nostra compagna e non credo si possa eliminare. È anzi funzionale e adattiva per difendersi da eventuali nemici esterni. Non si può però nemmeno vivere condizionati continuamente da essa e costretti a fuggire incessantemente dalle sfide della vita. In genere si consiglia di vincere la paura semplicemente affrontandola pian piano, esponendosi in modo graduale alle situazioni che spaventano, oppure di fare appello alla propria razionalità per distinguere i pericoli veri da quelli immaginari. In quella sera di vacanza, però, ho capito che c'è anche un altro modo per sconfiggere la paura, niente affatto secondario. L'angoscia di Jack e la mia in quella notte disgraziata è stata vinta dalla presenza di qualcuno a fianco. Non serve molto altro, degli amici vicino a sé sono il miglior antidoto alla paura. Arianna scoppiò a ridere divertita dalle scuse di Jack alla partenza, ma poi, man mano che la tensione del racconto saliva e che mio nonno pronunciava le sue riflessioni, si fece attenta e pensierosa. Non so se perché, al termine della lettura, realizzammo che anche noi eravamo compagni pronti a sostenerci e a proteggerci dalle nostre stesse fragilità, ma uno sguardo di Arianna bastò a farmi capire che si era creata un'atmosfera di intesa e complicità. Facemmo l'amore senza parlarci, lentamente, lasciando che fossero le danze dei nostri corpi, piuttosto delle parole, a porre fine a quella giornata. Ci addormentammo così ancora avvinghiati, ignari delle prossime avventure che ci avrebbero atteso.